Top Tzadikim, Baruch Hashem, abbiamo una nuova parasha, abbiamo una nuova settimana. Siamo appena uscito da un giorno importante. Siamo uscito di Chag HaShavuot. Chag HaShavuot è il matrimonio tra Am Israel e HaKadosh Baruch Hu. E la verità che le maestre ci insegnano che l'importanza delle feste, degli eventi, non è l'evento stesso. L'importanza dell'evento è lo che succede dopo. È ovvio che un figlio che fa bar mitzvah, una bar mitzvah è un evento molto importante, un evento dove l'uomo diviene adulto, dove l'uomo riceve su di sé l'obbligo di fare le mitzvot, però non possiamo dire per un attimo che la importanza è il giorno stesso dove diviene bar mitzvah. No, la importanza sarà definita come lui si comporta di questo giorno in poi. La stessa cosa un matrimonio. È vero che un matrimonio è un evento importante, il momento dove due anime si uniscano, non due anime intere, due parti di un'anima che divengano uno. Però la importanza non è il giorno stesso, non è il matrimonio stesso, è il giorno che succede dopo questo, come sarà definito questo matrimonio. Un giorno un figlio è andato con suo padre nella strada, avevano fame e sono entrato in una sala di festa, c'era musica, sono entrato in questa sala e hanno visto che c'è un matrimonio. Hanno mangiato, hanno bevuto, hanno visto che tutti ballano. Ha chiesto il figlio al padre: padre, chi è lo sposo? Perché io vedo tanta gente qui ballare e festeggiare, tante donne e tanti uomini, però chi è il marito? Dice il padre: figlio mio, anche io non lo so, io sono nuovo, non conosco nessuno qui, sono entrato con te per mangiare, però una cosa è sicura. Chi nel fine della serata prenderà la moglie a casa? Lui è il marito. E tutto il resto che sono qui ballano e gioiscano e mangiano e fanno parte della Simha, però non sono il marito. Dire maestri, così la festa di Shavuot. Ognuno di noi era nella festa di Shavuot: c'è chi ha ballato, c'è chi ha mangiato, c'è chi ha studiato, c'è chi ha cantato. E va bene. Però come si saprà chi si è sposato con HaKadosh Baruch Hu vero? E nel fine del matrimonio, adesso, chi prende la moglie a casa? Chi ha fatto entrare la Torah dentro casa sua? Chi cambia qualcosa? Chi può dire che lui non è il stesso come era la settimana scorsa? Così, per forza, dobbiamo definire chi è riuscito a sposare e fare il matrimonio. E non per niente Tzadikim, sempre, sempre, sempre. Subito dopo la festa di Shavuot abbiamo la parasha di Naso. La parasha di Naso, dovete sapere, Naso viene dalla parola contare, perché si continua il conteggio di Am Israel. Però la parola Naso fa anche la stessa radice come la parola Nesuin, che Nesuin voglio dire matrimonio. Quindi non per niente subito dopo la festa di Shavuot si legge la parasha, che è la parasha del matrimonio. E non per niente, di tutte le parashot della Torah, la parasha di Naso è la parasha più lunga in assoluto. 176 versetti. Fra parentesi, anche il psalmo più grande, che è il psalmo 119 di David HaMelech, ci sono anche 176 versetti. E non solo le psalmi, dicono le maestre, però anche la trattata più grande, Baba Kama, sono 176 versetti. E perché? Perché subito dopo il matrimonio, subito dopo la festa di Shavuot, abbiamo una parasha così gigante? Perché un matrimonio non sono solo parole. Non è basta dire Areat Mekudeshet Li, tu sei sposato con me. matrimonio si vede dopo. Chi ascolta, chi riceve, chi prende. Dice Kadosh Baruch Hu, io ti do una Torah, ti do una parasha pieno, la parasha più grande. Fammi vedere che ti sei sposato con me, fammi vedere che sei fedele a me. E beh, questa parasha ha tantissimi argomenti, tantissime cose. La parasha inizia con il conteggio, dopo parla di fare uscire le gente impuri dell'incampamento. Dopo parla del divieto di rubare il convertito, fra parentesi, siamo tutti noi convertiti. Sul monte di Sinai era esattamente la conversione per eccellenza, il popolo ebraico è nato là. Quando abbiamo dato una Seve Nishma, faremo e ascolteremo. Sappiamo che il Ger per convertire deve fare tre cose. Se un uomo deve fare la Milah, deve fare la Mikveh, e dopo affrente giudici deve accettare su di lui il regno di HaKadosh Baruch Hu. E questo è lo che hanno fatto Israele. Abbiamo fatto la Milah en la piaga delle primogeniti per essere salvato. Abbiamo messo il sangue sulla Milah insieme con il sangue del capretto sulle stipiti. Siamo tutti passati il Mikveh quando il mare si è aperto e siamo passati dopo 7 giorni. Nel settimo giorno sappiamo che la donna per andare al Mikve deve contare 7 giorni. E abbiamo tutti in fretta del Bedin, in fretta di HaKadosh Baruch Hu, in fretta di Moshe Rabbeinu, in fretta di Michael e Gabriel, abbiamo detto una Seve Nishma. E siamo tutti convertiti nella festa di Shavuot. E questo tzaddikim, forse il collegamento, perché qui si parla di non rubare il Ger, il convertito. Un altro argomento che si parla in questa parasha è la Truma che viene dato al Cohen, la decima che viene dato al Cohen, che viene dato anche a Levi, le Bikurim, le primizie che fanno tutto parte. E dopo parla con la della Sotah, che la Sotah è un argomento che non si capisce bene qual è il suo collegamento all'inizio. La Sotà è una donna che viene sospetto che lei ha tradito il suo marito. Quindi, ma qual è il collegamento tra la decima e un marito che sospetta la sua moglie? Dicono le maestri, è molto profondo. Se tu non dai la decima al Cohen, a Kadosh Baruch Hu ti porterà al Cohen un altro mondo. Ci sono qualche ragione perché uno va al Cohen. Una delle ragioni per andare al Cohen è dare la decima, dare le trumote, le maasot, le bikurim. Un'altra ragione è che quando uno sospetta la sua moglie, dice a Kadosh Baruch Hu, non vuoi andare positivo, non vuoi andare al Cohen per dare la terumah. Subito dopo la parasha della terumah c'è la parasha della sotah. Andrai perché chas v'shalom sospetterai la tua moglie. È come se dice che uno deve pregare a Kadosh Baruch Hu quando le cose sono buone. Non aspettare quando le cose sono male. Perché Chas v'Shalom, a Kadosh Baruch Hu può dire, ah, quello non prega. Vuol dire che è troppo buono nella sua vita. Forse Chas v'Shalom dobbiamo peggiorare. E per questo già adesso ognuno di noi deve pregare, perché sicuro che Baruch Hashem dobbiamo tanto ringraziare a Kadosh Baruch Hu. E così non dobbiamo aspettare Chas v'Shalom al momento che si peggiora. C'è un altro, c'è un altro. Ma se dicono che uno che non dà la decima, lui non diviene più ricco, diviene più povero. Ossia, il suo campo ha dato 100 kg e lui non ha dato 10 kg alla decima. E l'anno dopo il campo darà 90, e l'anno dopo 80, eccetera, eccetera, fino che lui sarà povero. Le maestre dicono che la povertà è legato direttamente al peccato del giovanile, al Brit. E il Brit, c'è scritto che quando c'era carestia in Egitto, chi era questo che ha dato cibo a tutto il mondo? Perché la carestia non era solo in Egitto, Yosef. Yosef, dicono le maestri, noi sappiamo che ci sono 7 sefirot, e Yosef rappresenta il Yesod, rappresenta il Brit, rappresenta il fondamento di tutto, sì? I fondamenti dell'uomo è che quando l'uomo ha rapporti con la donna, è il Brit che porta bambini. Dire maestri, quando il Brit Non è pulito quando il brit non è sistemato, has ve shalom. Questa cosa può portare a povertà. Ovvio è nelle sue tempistiche. Noi sappiamo che HaKadosh Baruch Hu non lavora nelle tempistiche nostre. E anche fa parte del libero arbitrio. Immaginate che uno fa un peccato e subito riceve una punizione. Nessuno faceva un peccato, aveva una paura della punizione. Immaginate che uno fa una mitzvah e subito riceve la ricompensa. Tutti farevano mitzvah. Parte del libero arbitrio è che le punizioni e i regali e le ricompense e le mitzvot non vengano uno dopo l'altro. HaKadosh Baruch Hu ha le sue tempistiche. I le maestri non vuoi dare la decima? Chazzoshom sarai povero. E se sei povero non è perché non hai dato solo la decima, perché c'è un problema negli esodi. È questo che ti porta a problemi di Shalom Bayit. Come che noi sappiamo che la povertà è una grande prova per Shalom Bayit. Questo è uno dei collegamenti, possiamo dire, tra la parasha di Sotah e la parasha di Letrumah. Dopo parla del Nazareo, del Nazir, un uomo che si astiene di bere vino, che si astiene di impurificare alle morti, e anche qui quel collegamento tra il Sotah e il Nazir. Il collegamento è molto semplice. Dicono le maestri, uno che vede una Sotah, uno che vede una donna che ha sbagliato, e perché forse anche lui sbaglia, ogni anno la diciamo, non voglio allungare troppo su questo soggetto oggi, però dovete sapere che per forza, quando un uomo vede una cosa cattiva, non per niente lo ha visto. Se sei andato in strada e hai visto un ladro, HaKadosh Baruch Hu ti sta parlando, forse anche te sei un ladro. Non come lui, però qualcosa stai sbagliando. Se hai visto una donna, HaKadosh Baruch Hu tradire il suo marito, vuol dire che anche te forse fai una cosa che non è giusta. E per questo il Nazir, quando vede la Sotah, lo che lui fa, subito si astiene del vino. Come che dire ai maestri che il vino porta yelala, porta sofferenza. Dipende, ovvio, come si fa. Tutti i grandi problemi nella Torah, vediamo, sono legati con il vino. Adam e Havà, l'albero della conoscenza, dice la Gemara, secondo una delle opinioni, era vino. Noè esce dall'arca, si beve vino, si mette nudo. Lot, la storia di Ruth, il rapporto con i suoi due figli, con vino, eccetera, il faraone, il prigione, il vino, eccetera, eccetera. Vediamo che il vino è una storia molto, molto importante. E dopo Tzadikim viene, forse, dei versetti più belli di tutta la Torah, abbiamo nella nostra parasha. Forse, le versetti più importanti di tutta questa Torah. E qual è? È la Berachah. La Berachah famosa. Birkat HaKohanim. Dice la Torah, HaKadosh Baruch Hu comanda al Kohen. Qual è il comando che lui fa al Kohen? Dice HaKadosh Baruch Hu, Vaidaber Hashem el Moshe Lemor. HaKadosh Baruch Hu parlò a Mosè dicendo: Dabere l'Aaron, parli alle figlie di Aaron e alle sue discendenti. Questo può te Baruch Hu et Bene Israel. Questo è il modo in cui benedirete il figlio di Israele, dicendoci: Yevarechecha Hashem v'yishemerecha. Sì, traduco. Posso l'Eterno benedirti e proteggerti. Yaer Hashem panav elecha vichuneka. Faccia l'Eterno risplendere verso di te il suo volto benevolo e usi grazia nei tuoi confronti. Yaer Issa Hashem panav elecha v'yasem lecha shalom. Posso l'Eterno volgere il proprio volto verso di te, trattenendo la sua ira e concederti la pace. E metterete il mio nome sulle figlie di Israele e io vi benedirò. Questa è la Berachah famosa, che fa parentesi ogni padre dopo il Kiddush o prima il Kiddush, dipende dall'usanza. Anche lui mette le mani su suo figlio e fa la Berachah. E in un Brit Milah il Sandak si fa la Berachah. E il figlio che appena hanno tagliato il prepuzio si fanno la beraha. Anneilar è il momento più importante di Kippur. Tutti le maestre dicono il momento più importante della Neilah è la Berakhah. La Kippur, quando il Kohen fa la Berakhah, tutta l'abbondanza del mondo scende. E la domanda: qual è questa Berakhah? Qual è la storia di questa Berakhah? Perché è così importante? E forse un'altra domanda che si deve chiedere: chi fa questa Berakhah qui nella nostra parasha? Noi sappiamo che il terzo libro viene chiamato il libro di Vaikra, viene chiamato Torat Kohanim. Torat Kohanim vuol dire le leggi del Kohen. Il primo parasha Vaikra, Tzar, parla di sacrificio, Tazria Metzurah, la Tzaraat che viene purificato del Kohen, Emor, Acharemot, le leggi del Kohen. Questa Berakhah non deve essere scritta qui, questa Berakhah deve essere scritta nel libro di Vaikra, dove si parla delle Berachot del Kohanim. Forse il posto perfetto per scrivere questa Berachah sarebbe la Parashah di Shemini, perché nella Parashah di Shemini, quando si inaugura il tabernacolo, nel primo giorno del mese di Nisan, c'è scritto: Vaissa Aaron et Yadav, Aaron alzerò le sue mani, Vayevarechem, e benedisce il popolo. La Torah nella parasha di Shemini, nel libro di Vaikra, non dice qual è la benedizione. Chiede Rashi qual è la benedizione che Aaron sta facendo. Dice Rashi: ha reso Birkat HaKohanim, questa barra che è scritto qui, nel libro di Bamidbar e parashat Naso. E la domanda: perché non scriverla là? Perché scrivere qui? Qual è il collegamento? E Behmet Tzadikim, per parlare sulla Birkat HaKohanim, dobbiamo almeno dedicare 5 lezioni, se non di più. E anche quello non sarà sufficiente per spiegare la forza di questa Berakhah. Le maestre dicono che c'è scritto: Hinei mitato shel Shlomo, shishim giborim saviv la mi gibore Israel. Questo è un versetto che c'è una usanza che di prima di andare a dormire, uno che fa Shema Yisrael prima di andare a dormire, quanto è importante dire Shema Yisrael prima di andare a dormire. Dice la Gemara in Masechet Brachot che un uomo che non ha visto un sogno per 7 giorni, forse non va bene, perché sogni è un segno che HaKadosh Baruch Hu ti parla. E se uno vuole avere sogni belli, dice la Gemara, deve leggere Shema Yisrael prima di andare a dormire. E là, e nel Shema Yisrael, facciamo un versetto 3 volte. Hinei mitato shel Shlomo, shishim giborim saviv la mi gibore Israel, kulam achuzei cherem menuvdei milchama ishchabo alecho mipachad balelo. Traduco: ego la letizia di Shlomo, e circondati da 60 prodi tra i prodi di Israele. Tutti sono armati di spada e esperti nell'arte della guerra. Ciascuno ha affiancato la sua spada per combattere il terrore notturno. Così c'è scritto che Shlomo Amelech, il suo letto era circondato da 60 prodi, gente eroe, forte, con la spada in mano. Perché? Per combattere il terrore del notturno. È ovvio, Tzadikim, che questo versetto si deve interpretare in tante dimensioni. Shlomo HaMelech di notte 60 persone con la spada che lo proteggono. Perché 60? Perché non 40? Perché non 80? E che rappresentano questi? As le maestre dicono che questi prodi non erano solo uomini. Shlomo HaMelech aveva sulla sua stanza, dove era il suo letto, sulle mura, 60 cartelli, non erano persone. E che c'erano scritto su questi 60 cartelli? E in ogni cartella c'era scritto solo una lettera. Perché? Perché la Bracha, che è la Bracha di Birkat Kohanim, consiste in 60 lettere. Quindi, Yevarechecha, erano quanto cartelli? Erano Yevarechecha, erano 5 cartelli. Uno con la Yud, Bet, Resh, Chaf, Sofit. E così tutte le lettere della Berakhah, perché questi Berakha è le armi e la spada degli esperti nell'arte della guerra. Per combattere il terrore del notturno, notturno rappresenta le forze della cattiveria di questo mondo. Vediamo che anche Shlomo HaMelech, il suo modo di combattere la cattiveria non era materiale come era spirituale e che veniva usato per proteggere questa Berakha. Il Brachà del Kohen, che sono 60 lettere. Questi 60 rappresentano anche la Torah orale, che noi sappiamo che ci sono 60 trattati nel Talmud babilonese. Non solo questo, l'ultima Mishnah, l'ultima pezza di Gemara di questi 60 libri, che è la Mishnah di Okatzin, dice: Lo mazati kli amachzik bracha el ha-shalom. Non ho trovato un strumento che può contenere la berachah, se non la pace. Tu vuoi avere la berachah, devi avere la pace. Così termina l'ultima trattata del Talmud babilonese. E per questo l'ultima parola della berachah parla di shalom. I maestri sono tre versetti. Il primo versetto ha tre parole, il secondo versetto ha cinque parole e il terzo versetto hanno sette parole, che vengano rappresentato le giorni che si legge la Torah. Lunedì, giovedì e Minha pomeriggio si fanno tre uscite. Questo è il primo versetto delle Barakat Kohanim. Di Yom Tov si fanno cinque uscite. È il secondo versetto del Barakat Kohanim. E di Shabbat si fanno sette uscite. E questo è la terzo versetto del Barakat Kohanim. Di una maestri che la verità che la bracha non fu stabilito da Aaron, questa bracha ancora l'abbiamo del tempo di Avraham Avinu. La bracha yevarechecha, sì? La prima volta che parliamo di bracha vera è quando Avraham Zaken, Baba Yamim Vashem berach et Avraham Bakol, e Avraham Avinu era anziano, e HaKadosh Baruch Hu ha benedetto Avraham con tutto, Bakol con tutto. E questo è il primo versetto. E dopo Yair, illuminare, era il Barakah di Yitzhak. E dopo Issa Hashem, ve'asem lecha shalom, e la Barakah di Yaakov, perché solo Yaakov ha pace vera. Finalmente, all'ultimo giorno della sua vita, quando lui vede che tutti i suoi figli sono con amore, con fratellanza, solo lui può avere la Barakah di Shalom. Avramo non ha potuto godere, aveva Ishmael. Yitzhak non ha potuto godere perché aveva Esav, però Yaakov ha potuto godere di questa pace. Dio maestri, non solo questo, queste bracha sono 15 lettere, 15 parole, quindi 3 parole più 5 più 7 sono 15 parole. Perché? Perché nella nostra storia c'erano 15 anni che erano anni speciali. Quali sono questi 15 anni speciali? Un momento storico, Bezrat Hashem sarà quando il Mashiach arriverà e ritornerà. C'era Avraham che era vivo, insieme con Yitzhak, insieme con Yaakov. Perché Avraham è muore quando Yaakov ha 15 anni. Voglio dire, c'erano 15 anni dove questi tre giganti, le nostre avi, Avraham, Yitzhak e Yaakov, hanno vissuto insieme con armonia. Questi 15 anni. La parentesi di questi 15 anni esattamente prima che Esav e Giacobbe iniziano a litigare, ossia erano 15 anni buoni, buoni, buoni. Sì, grazie a questi 15 anni abbiamo queste 15 parole. E per questo anche David HaMelech nei suoi psalmi ha scritto 15 Shira Maalot, 15 psalmi di Shira Maalot, le psalmi delle gradini, perché ci sono 15 gradini anche al Beit HaMikdash che separano tra Ezrat Nashim, da dove ci sono le donne, e dove c'è Israele. Questi 15 vengono anche rappresentati con il nome di Hashem. Noi sappiamo che le prime due lettere del nome di Hashem è la Yud e la Kei, che fanno con valore 15. Anche l'uomo e la donna hanno questa berakha del Birkat HaKohanim. Anche quando si sposa, quando si fa il matrimonio, c'è un'usanza a fare Birkat HaKohanim. Perché? Perché l'Ish, la parola uomo, fa la parola fuoco più la Yud. Invece la parola Isha fa la parola fuoco più la hey. Insieme la yud e la kei, 15 parole della Bracha di Birkat HaKohanim. Quando c'è yud kei, quando c'è HaKadosh Baruch Hu, quando c'è Shalom, questo matrimonio può essersi Has V'Shalom, se no c'è fuoco. E quanto si può parlare su questi Berachah? Non solo questo, c'è un obbligo fare questa Berachah con amore. Be'ahava. Be'ahava, dicono i maestri che Be'ahava, se prendiamo la parola Be'ahava, le prime due lettere fa Bet e Aleph, fa il nome come logo di tre. Tre, il primo versetto. Dopo Be'ahava abbiamo la Hei, cinque parole, secondo verso, sì? Dopo abbiamo la Bet e la Hei di Be'ahava, sono sette, è il terzo versetto. Quindi è la parola stessa di amore, Be'ahava, amore. La parola amore rappresenta questa Berachah. E dobbiamo capire qual è la storia della Berachah. La prima cosa che vogliamo capire è perché c'è bisogno di questa Berachah. Ossia, che obiettivo c'è benedire la Berachah del Birkat HaKohanim? Ossia, noi sappiamo che a Rosh Hashanah Kadosh Baruch Hu decide ogni ebreo che avrà, quando avrà. Che valore ce l'ha andare al tempio se ricevere la bracha del Kohen? Il Kohen mi può cambiare la vita. Il Kohen può fare che HaKadosh Baruch Hu mi darà una cosa che già non fu scelto a Rosh Hashanah che io l'avrò. Qual è il compito di questa bracha del Kohen? Un'altra domanda che possiamo chiedere. Noi vediamo che anche che HaKadosh Baruch Hu dice che questa bracha appartiene al Kohen. Vediamo che anche i genitori danno questa bracha al loro figlio quando non sono Kohen. Vediamo che quando non c'è un Kohen al tempio, il Chazan fa questa bracha. Quindi questa bracha appartiene al Kohen o non appartiene al Kohen? La parentesi, il momento della bracha del Kohen al tempio è così alto che noi sappiamo che quando un uomo fa un sogno cattivo mai sia, ma una delle cose che si può fare per cancellare questo sogno è che quando c'è il Kohen che fa la bracha al tempio, la bracha di Birkat HaKohanim, c'è nel Siddur una piccola preghiera che si fa. Sì? Questa piccola preghiera che si fa, vediamo se trovo qui la traduzione, che fa cancellare il sogno cattivo. Ed è tutti i momenti dove si può fare questa tefilah. Qual è il momento dove si fa questa tefilah? Si fa questa tefilah quando c'è la bracha del Kohen. E questo è importante. Non solo che è importante, c'è bisogno di capire perché il sogno cattivo viene cancellato al momento del Baruch del Kohen. Perché non possiamo cancellarlo quando si fa Shema Israel? Si dice qui. Ribbono shel Olam, questa è la tefila che si fa, se uno ha mai avuto un sogno cattivo. Quando si fa? Quando il Kohen sta facendo la Berachah. Madonna del mondo, io sono tuo e i miei sogni sono tuo. Ho fatto un sogno e non so cosa significa. Sia che io stesso abbia sognato riguardo a me, sia che abbiano sognato altri riguardo a me, eccetera, eccetera. E nel fine chiediamo così. Ucheshem she'afachta klilat Bil'am ha'rasha livracha, kachafoch kol chalomotai alai letova. E dice così. E come che hai trasformato le maledizioni del malvagio Bil'am in benedizioni, perché Bilam ha avuto maledire il popolo ebraico e HaKadosh Baruch Hu ha cambiato le sue maledizioni in benedizioni. Così trasforma in bene e benedizione tutti i miei sogni. Questa è la tefilah. Tanti non conoscono questa tefilah. Una tefilah che si fa al tempio quando il Kohen fa la Berachah. La domanda è perché? Qual è il collegamento tra la Berachah del Kohen e le sogni in la sera? Che è collegato? Vedi, di qui vediamo quanto appoggiamo su questa Berachah. La prima cosa che dobbiamo forse capire, o che sono cose profonde, e vediamo se riusciremo con l'aiuto di Hashem a spiegare, qual è la significazione di una Berachah? Che succede quando uno fa una Berachah? Come si traduce una Berachah? Inizio con questo, che la parola Berachah che fa la radice Barech, che Barech sono tre lettere. La Bet rappresenta il numero covalorico di 2, la resh è il numero covalore di 200, la chaf è il numero covalorico di 20. Voglio dire che il numero covalorico della parola barech è 222. Tutti e due. Due vuol dire doppia. La berachah che fa? La berachah fa abbondanza. Che fa abbondanza? Fa doppiare le cose. Perché il numero covalorico del barech è due in ogni cosa. Ma come funziona? C'è chi vuole dire che barech, voglio dire, quando tu benedici qualcuno che dice, voglio dire che tu stai benedendo che HaKadosh Baruch Hu riempirà la mancanza di qualcosa. Ossia, qualcuno ha una mancanza di qualcosa, mai sia salute, parnassà, non lo so. Se tu lo dai una beraha, che vuol dire dare la beraha? Dare la beraha vuol dire chiedendoci che HaKadosh Baruch Hu riempirà la mancanza di questo uomo. Però voi dovete sapere se che questa interpretazione è sbagliata per forza. Perché? Perché quando io mangio qualcosa prima di mangiare, che faccio? Faccio una berachah. E in questa berachah che faccio? Benedisco a HaKadosh Baruch Hu. Se io dico che benedire qualcuno, voglio dire desiderare che HaKadosh Baruch Hu riempirà la mancanza dell'altro, vuol dire che Has Shalom, quando benedisco a HaKadosh Baruch Hu sul cibo, sto dicendo che lui ha una mancanza, mai sia. Quindi per forza la parola berachah, la radice barer, non può essere tradotto come riempire o dare una mancanza. Invece tzadikim, la parola barer nella Torah la troviamo in qualche posti. Uno dei posti che lo troviamo è quando Eliezer arriva con le cameli al pozzo per Rivka. E là c'è scritto Vayavrech et hagemalim. Vayavrech et hagemalim vuol dire ha fatto che le cameli si piegano e si sedano. Quindi barech, la radice barech vuol dire piegare, scendere, sedere. E adesso dobbiamo capire che vuol dire la bracha, scendere, sedere, piegare. Asadikim, questa, lo che impariamo adesso, è anche la risposta su perché dobbiamo pregare ogni giorno. Se già tutto fu deciso, che mi importa pregare? Già Rosh Hashanah, Hashem mi ha concesso esattamente lo che succederà con me. E qui, tzaddikim, c'è un grande segreto. Voi dovete sapere che nel cielo, quando vengono prese decisioni, le decisioni non sono arrivate ancora alle dimensioni materiali. Ossia, quando HaKadosh Baruch Hu a Rosh Hashanah decide che qualcuno avrà un anno abbondante, solo per dare un esempio, non voglio dire che HaKadosh Baruch Hu nel cielo ha deciso quanto soldi entrerà nel conto. Non voglio dire che HaKadosh Baruch Hu nel cielo ha deciso che oggi da poi la mucca che tu ce l'hai, invece di darti 2 litri di latte, ti darà 4 litri di latte. O la gallina, invece di darti una uova, ti darà 3 uovi. Perché una bracha quantitativa è una cosa di una dimensione materiale. E nel cielo non parliamo di quantità. HaKadosh Baruch Hu è una cosa infinita. Non ci sono quantitativo là vicino a HaKadosh Baruch Hu. Voglio dire che quando HaKadosh Baruch Hu a Rosh Hashanah ti dà l'abbondanza, questa abbondanza deve scendere in questo mondo e deve essere trasformato in quantità materiale. La stessa cosa con salute, stessa cosa con qualsiasi cosa. E tanta volta questa abbondanza, quando deve scendere dal cielo, fu concesso di HaKadosh Baruch Hu. Però fino a che arriva questo cielo, ci sono tante tappe che deve passare. E ogni livello che deve scendere questa abbondanza, c'è un giudizio. È un giudizio che vede se l'uomo è grato di ricevere questa abbondanza. E tanta volta questa abbondanza che sta nel cielo aspettando l'uomo non arriva all'uomo. Perché non arriva all'uomo? Perché le tubi dell'uomo sono bloccati. Non voglio dire che Chas v'Shalom l'uomo perde questa abbondanza, perché dopo 120 anni, quando uno arriverà al cielo, questa abbondanza lo sta aspettando. Non è che lui ha una perdita eterna di questa abbondanza, però sì, può essere che ha una perdita temporanea, perché questo anno non è arrivato, perché non è riuscito a scendere. Le maestre, la Berakha che fa? La Berakha fa piegare, la Berakha fa scendere. La forza della Berakha è fare scendere l'abbondanza che fu concesso di Akadosh Baruch Hu fino al punto più basso di questo mondo. E la domanda è come si fa? Chi fa questa beracha? E a questo possiamo anche capire, quando noi benediamo a Kadosh Baruch Hu, non è che noi riempiamo una mancanza, facciamo scendere, facciamo rivelare la sua luce su questo mondo, riconoscendo che qualsiasi cosa che c'è fu dato di Kadosh Baruch Hu. As le maestre digano, e diciamo una storia per capire questo meglio. Questa è una storia vera che succede in Gerusalemme. Voi sapete che qualche anno fa, penso 20 anni fa già, nella prima intifada, uno degli attacchi terroristici molto gravi era la famosa pizzeria Subaru in Gerusalemme. E là, in questo attentato a Gerusalemme, nella pizza di Subaru, sono morte tante persone. E una di queste famiglie che è morta è una famiglia che ha perso qualche figlio, erano qualche figli maschi e una sorella grande femmina, che poveracci hanno perso sia il madre sia il padre in questo attentato. Storia vera, tzaddiki. E un giorno la figlia maggiore, la sorella maggiore, lei è arrivato il momento per sposare. Tutti i fratelli che erano più piccoli di lei hanno messo qualche soldini insieme e sono andato al negozio che vende gioielli. E hanno chiesto a quello che vende il gioielli: noi vogliamo comprare per la nostra sorella un bracciale perché lei si sposa. Quello capo del negozio, un po' strano, bambini, vogliono comprare gioielli per la sorella che sposa. E noi abbiamo anche portato soldi per comprare. Hanno fatto uscire dalla tasca così una borsa piena di monete. E il capo capisce che questi erano bracciali di oro con diamante. Quante monete c'erano là? Non lo so, 200, 300, 400 shekel, però sicuro che non era, perché questi gioielli costano qualche 1000 di shekel almeno. E il capo del negozio era molto interessato a capire, dice: però perché volete comprare per la vostra sorella? Ha detto: vedi, noi siamo orfani, i nostri genitori sono morti in questo attentato di Subaru. La nostra sorella è come una madre per noi. Lei ci ha cresciuto, ci ha fatto tutto. Del giorno che i nostri genitori ci hanno lasciato, lei era sempre per noi là. E noi la vogliamo riconoscere questa bontà, vogliamo comprare questo gioielli. Il capo del negozio, dopo sentire questa storia uscire dalla bocca di questi figli, ha fatto uscire una lacrima, ha detto: sì, certo. Ha preso le monete e ha dato il gioielli a questi bambini. Questi bambini ritornano a casa. Dice: sorella, sorella, abbiamo comprato per te un gioiello per il tuo matrimonio. Appena che la sorella vede questo gioielli, inizia a arrabbiare. Cioè, però voi siete ladri. Dove avete portato questo? Questo costa tanti soldi. E dice: no, non abbiamo comprato. E lei dice: sì, che comprato? Voi non avete soldi per comprare cose di questo genere. Sì, l'abbiamo comprato, è nel negozio là. La sorella si vergognava, era sicuro che loro l'hanno rubato dal negozio o qualcosa. Lei ritorna a questo negozio e dice: io chiedo scusi, ieri erano qui i miei fratelli piccoli, io penso che forse non hanno fatto intenzione, hanno rubato da te questo gioiello. No, no, loro mi hanno pagato. Qui la sorella è ancora più sorpresa, forse loro hanno rubato soldi. Ho detto: però scusa, dove avevano soldi di pagare per questo gioiello? Vedi, ha raccontato la storia, hanno buttato una busta piena di monete e mi hanno raccontato la storia. Ha detto la sorella: però scusa, ti posso chiedere qual è la cosa in questa storia che ti ha provocato dare il regalo? Ha detto: quando le figli hanno parlato dell'amore che hanno attraverso di te, perché tu sei come una madre per loro, Io mi sono ricordato quanto amore ce l'ho io per la mia madre, che lei già è andato 80 anni fa al mondo della verità. Questo amore che le fratelli fanno vedere attraverso hanno svegliato, e questo amore mi ha fatto subito il volere di dare a te, come fosse tu la mia madre, tutto che ce l'ho. Dicono i maestri, questo è la Berachà. La Berachà, chi lo dà la Berachà? La Berachà lo dà il Cohen. E qual è la Berachà che fa il Cohen? Dice il Cohen, Baruch atah Hashem, benedetto tu Hashem, che ha santificato con la santità di Aaron e ci ha comandato di benedire il suo popolo Israele con amore. Quando un uomo dimostra amore a un altro in questo mondo, questo fa svegliare l'amore di HaKadosh Baruch Hu attraverso di noi. E la Torah c'è scritto, Ve'ahavta le'reacha kamocha ani Hashem. Ama il tuo prossimo come tu stesso, io sono il vostro Dio. La domanda è qual è il collegamento tra ama e il prossimo come tu stesso, io sono il vostro Dio. Qual è il collegamento? Ma ci sono tante risposte su questa domanda. Una delle risposte è ama il tuo prossimo come tu stesso, perché quando io vedo che tu ama il prossimo, io anche io, a Kadosh Baruch Hu, per forza, faccio svegliare dentro di me l'amore attraverso di te. La Berachah che uno dà è l'amore. La dimostrazione di amore fa così che la benedizione può scendere dal cielo fino a sotto senza nessuno Yetzer Hara. Si racconta sul Reshit Chochmah. Reshit Chochmah era un grande rabbino, un Rosh Yeshiva. Lui ha scritto libri di Musar molto molto forti, molto profondi. Ci sono là qualche capitoli che, se uno lo legge, fa paura proprio. Parla del mondo della verità, parla del Gan Eden, parla del Gehenom, parla su tante cose. Lui ha vissuto nell'epoca di Tzfat, della Rizal, del Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, questa epoca di oro, 400 anni fa, dove in Tzfat c'erano giganti. Lui ha scritto un libro e lui racconta che un giorno uno dei suoi alunni è morto. E dopo qualche settimana lui ha visto il suo alunno nel sogno e ha visto che questo alunno sta felice, sta bene. O questo alunno non era un grande haham, veniva a volte alla lezione, però non era un grande tzaddik, almeno così il Rav pensava. E ha visto che l'alunno sta bene, sta bene. Ha detto, tu come mai? Dove sei? Dice, Rav, io sto al paradiso. Sono in posto alto qui, tutto il giorno io godo, sono vicino a Kadosh Baruch Hu. Il Rav lo chiede però, scusa, io ti conosco un po', ossia, non è che tu sei un uomo cattivo, però non ti hanno fatto le conti dei peccati, delle mitzvot, qualcosa? Ho detto, no, Rav, non mi hanno fatto nessuno i conti. Subito, appena sono arrivato al giudizio divino, mi hanno fatto entrare nel paradiso così. Ho detto, come mai non ti hanno fatto conti? Noi, la nostra Torah è piena, la Gemara è piena di storie che quando uno arriva nel mondo della verità c'è un conto molto preciso, lo che ha fatto bene, lo che ha fatto male. E il buono viene ricompensato, il male viene punito, non c'è come scappare né di qui né di là. Ho detto, ti dico che la prima cosa quando sono arrivato là, hanno aperto un libro. In questo libro, tu sai, Rav, io tutta la mia vita è rigoroso fare due cose. Comportare bene alla mia moglie e comportare bene alle mie figlie. Io mai mi sono arrabbiato sulla mia moglie. Io mai mi sono arrabbiato sulle mie figlie. Sempre ho trattato loro con rispetto massimo. Hanno aperto il libro dove c'era scritto che io sono uno che rispetta la mia moglie e io sono uno che rispetta le mie figlie. E dentro la mia casa c'era solo armonia e solo amore. È venuto a Kadosh Baruch Hu nel giudizio divino e ha detto: un uomo che dà solo amore non importa peccati, non importa niente, subito lo faccio entrare nel paradiso. Questo è la Berachah del Kohen. La Berachah del Kohen è che il Kohen ha un obbligo di dare la Berachah con amore. E l'amore fa svegliare l'amore divino, va a svegliare il Keter, il posto più alto di Kadosh Baruch Hu. fa svegliare un dimensione dove non c'è giudizio, dove non c'è Yetzirah, dove non c'è niente. Noi sappiamo che quando un uomo ha la tzaraat, la lepra, questa malattia antiquamente che si diceva per la Shonara, uno andava al Kohen e solo il Kohen poteva dire che tu sei puro o non puro. È una delle domande che si fa: perché si deve andare al Kohen? Noi sappiamo che cose alachiche di solito non si chiede al Kohen. A chi si chiede cose alachiche? Al Rav, al Dayan, al profeta, al Navi. Se uno ha una macchia di tzaraat, l'autorità ti deve dire: vai al profeta, o vai al Sanedrio, va al Dayan, va al Rav. Lui è esperto in halakha. Invece no, la Torah dice: vai al Kohen, vai al Kohen. Che ci guarda il Kohen? Sadikim, per impurificare qualcuno, perché impurificare qualcuno vuol dire che lui deve andare in quarantena per 7 giorni, prima di poter sentire che qualcuno deve andare via, deve prima amarlo. Io non ti mando al rabbino, perché il rabbino lui in modo tecnico forse. Forse il rabbino, sì, no, sì, la cosa è così, e così, sì, così, così, nero bianco. Io ti mando al Kohen. Tzadikim, il Kohen rappresenta una cosa. Ohev shalom, verodef shalom. C'è scritto che quando Moshe Rabbeinu, Kadosh Baruch Hu l'ha mandato a fare uscire d'Egitto tutti Am Israele, Moshe Rabbeinu non voleva andare. Per 7 giorni ha discusso con Akadosh Baruch Hu: io non vado. Ha detto: perché non vai? Ha detto molto semplice. Noi perché siamo scesi all'esilio di Egitto? Molto semplice. C'era gelosia tra fratelli, Giuseppe e le fratelli, e papà Avramo, ossia Yaakov, ha trattato Yosef meglio degli altri fratelli, ha dato a lui vestiti più belli. Questo ha portato gelosia, questa gelosia ha portato la vendita ha portato l'andata a Giuseppe, e questo siamo arrivati alla schiavitù. Dice Mosè: io sono il fratello più piccolo, il fratello maggiore si chiama Aaron. Fa parentesi, Aaron, quando Mosè non era in Egitto, lui era capo rabbino là, perché era del tribù di Levi. E detto: io come faccio uscire il popolo d'Egitto? Quando io ritorno faccio la stessa problema, faccio gelosia tra fratelli. Lui è il grande, io sono il piccolo. Non voglio far ripetere la storia di Giuseppe. Dice a Kadosh Baruch Hu: Vera'acha v'samach belibo. Io, che sono a Kadosh Baruch Hu, solo io solo che ci sto dentro il cuore. Tuo fratello, quando lui vedrà che tu sei quello che governa, tu sei il profeta, sarà con gioia, sarà felice. Sadikim, voi dovete sapere. Dovete sapere che la felicità che Aaron ha avuto con Moshe era molto difficile, non era una volta, era una cosa quotidiana, giorno, giorno, momento, momento, giorno, giorno, momento, momento, momento. Per 40 anni lui ha visto. Per 40 anni lui ha visto il suo fratello più piccolo e governare. E questo Aaron, quando Aaron è morto, quando Aaron è morto, Tzadikim, che c'è scritto quando Aaron è morto? C'è scritto che tutti Am Yisrael hanno pianto 30 giorni, per Moshe non hanno pianto 30 giorni, perché Aaron rappresenta l'amore. La Berachah, dice l'Alachah, che se c'è un Kohen che non ama tutto il pubblico non può fare Berachah. La bracha non è la benedizione, la bracha è un svelto di amore. E per questo il padre, anche che non è Kohen, può il venerdì dare la bracha ai suoi figli. Perché la bracha del Kohen viene chiamata la bracha del Kohen, però questa bracha non è solo la bracha del Kohen, questa è la bracha di tutti quelli che amano davvero. E chi ama più qualcuno di un padre il suo figlio, o un madre il suo figlio? Quindi il padre o la madre possono fare la braha. E per questo, quando uno sogna un sogno, ormai si dicono che il sogno deve essere detto a qualcuno che lo interpreta per bene. Perché secondo le interpretazioni, le sogni vanno. Quindi, a che momento preghiamo la preghiera, questa preghiera per cancellare un sogno cattivo? Quando il Kohen fa la braha con amore. Perché se c'è la svelto dell'amore del Kohen, Questo per forza trasformerà quel stesso in negativo e in positivo. Questo tzaddikim è la forza dell'Abraham. Questa è la storia di Be'ahava, amore. Questa è la storia di questi Berachot, che sono tre versetti, e questi rappresentano le 15 anni di amore tra Abraham, Yitzhak e Yaakov, dove c'era un'armonia completa tra di loro. Perché la vendita tra Jacob e Esav succede al giorno che Avraham muore. Questo tzaddikim, lo che la parasha ci vuole insegnare. E per questo forse la Bracha di Birkat Kohanim non è scritta nel libro di Vaikra, invece è scritto nel nostro libro. Perché la Bracha di Kohanim non è solo una halacha del Kohen, la Bracha di Kohanim è una Bracha universale. È il modo di fare scendere l'abbondanza, la Bracha del cielo, e attraverso il sveglio dell'amore. E questo è il Pash, che è la benedizione ultima, la benedizione perfetta è questa Pash. Perché quando c'è Pash c'è tutto. E quando c'è tutto senza Pash c'è niente. E questo tzaddikim, ognuno di noi, deve cercare di aumentare l'amore. E tante volte la mancanza di l'amore la facciamo alle gente più vicine a noi. A volte le nostre mogli, a volte i nostri mariti. Sì, è ovvio che lo amiamo, però non ci concentriamo su questo amore. A volte le nostre figli, più qualità, più amore, più tempo, più misericordia. A volte i nostri fratelli, i nostri zii, i nostri genitori, le nostre nonni, i nostri nipoti. La soluzione di Yevarechecha c'è solo uno. La soluzione di Yevarechecha è amore e shalom. E quando c'è amore e shalom, va Ichan Sham Israel Neged Ahav, questa era la festa di Shavuot. A questo momento là, HaKadosh Baruch Hu poteva fare scendere questa rivelazione che è della Torah. C'era bisogno questa unione di questo amore. E per questo c'è scritto che il Bet HaMikdash è distrutto per odio gratuito e il Bet HaMikdash ben Rabbi Amenu ci sarà ricostruito per amore gratuito. Dobbiamo concentrare sulle positivi. Dobbiamo vedere il bene nei nostri fratelli. Dobbiamo vedere il bene nel prossimo. Non c'è un uomo che ha una cosa, c'è una cosa buona, per forza. Perché se non aveva una cosa buona non stava su questo mondo. Se sta qui vuol dire che se ha un compito, e se lui ha un compito vuol dire che solo lui la può fare. Se lui la può fare è perché c'è qualcosa per forza che lui può fare buono e bene. E solo lui la può fare. E questo tzaddikim è la bracha di Birkat HaKohanim, che possa Kadosh Baruch Hu dare a noi questa bracha, vedaber Adonai Moshe Lemor. דבר אל אהרון ואל בניו לאמר כה תברכו את בני ישראל יברכך אדוני וישמרך יאר אדוני פניו אליך ויחונקה ישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם